Benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo da Granly Phillips che ci suona Boys Don't Cry dei Cure. I would say I'm sorry if I thought that you'd change your mind, but I know that this time I said too much, too unkind. I tried to laugh about covering it all up with lies. I try to laugh about hiding the tears from my eyes. 'Cause boys don't cry. Questo era il grande Granly Phillips. Molti di voi sapranno che era il cantante nonché autore delle canzoni dei Granly Buffalo, un gruppo che fece faville sulla scena grunge negli anni 90. E mi è venuto in mente questo perché oggi ho letto che esattamente il 18 maggio sarà in concerto qui a Milano al Circolo Bellezza, e penso proprio che andrò a vederlo, anche perché alla mezzanotte io compirò gli anni, per cui un modo bellissimo per festeggiare un compleanno. Benissimo, andiamo avanti con la puntata di oggi. Cosa stiamo ascoltando? Stiamo ascoltando un nuovo singolo pubblicato da Brian Eno, si intitola Lux 1. Probabilmente piacerebbe al nostro Presidente del Consiglio questo titolo, adesso che ci penso. Lux. Va bene. A proposito del nostro Presidente del Consiglio, guarda, ci sta anche perfetto questo collegamento. Oggi partiamo da una bellissima nuova edizione di un libro pubblicato da Adelphi. Stiamo parlando del Giornale di guerra e di prigionia di Carlo Emilio Gadda, pubblicato da Adelphi con la cura di Paola Italia e con una nota di Eleonora Cardinale. Vi leggo la letta. Per il sottotenente Gadda, che l'aveva auspicata come necessaria e santa, La Grande Guerra si rivela uno scontro durissimo, più ancora che con il nemico, con ciò che scatenava in lui un'indignazione così violenta da sfiorare la volontà omicida, la meschinità della vita pantanosa di caserma, che spegne ogni aspirazione alla lotta, l'incompetenza dei grandi generali, l'egotismo cretino dell'italiano, che di tutto fa una questione personale, l'indegnità morale dei vigliacchi, degli imboscati e dei profittatori, che costringevano gli alpini a marciare con scarpe rotte. Se ieri avessi avuto innanzi un fabbricatore di calzature, l'avrei provocato a una rissa per finirlo a coltellate, confessa qui nel suo diario Gadda. Ma lo scontro più lacerante e fondatore è quello che Gadda ingaggia con se stesso, con l'orrore e la tristezza della solitudine, con un sistema nervoso viziato da una sensitività morbile, con una insufficienza nell'agire che gli impedisce di tradurre in atto i tesori di preparazione tecnica, senso di sacrificio, spirito di disciplina che abitano in lui. Insomma, Gadda era un sostenitore della guerra ed era partito come molti con quell'atteggiamento, no? Il radioso omaggio, la guerra come unica igiene del mondo, tutto quel cumulo di stronzate nazionalistiche e militaristiche. Poi dopo, quando ci si è trovato in mezzo, diciamo che ha cambiato idea. E infatti vorrei leggervi proprio le ultime pagine del diario del 1917, quelle che riguardano la rotta di Caporetto. E poi dopo vi leggo anche qualcosa dal suo diario di prigionia, perché venne fatto prigioniero durante la rotta di Caporetto il nostro Carlo Emilio Gadda, la cui capacità letteraria non si mette in discussione. E allora partiamo da qui. Il libro è molto bello, tra l'altro ci sono una serie di foto d'epoca, ci sono delle pagine, le immagini delle pagine originali dei diari dove Gadda faceva dei bozzetti, dei trinceramenti, dei camminamenti. Molto interessante, una gran bella edizione. Leggiamo. Giunti sul ciglio dell'Isonzo, attraverso i prati soleggiati dal sole delle 11 e sparsi di muli randagi, seppimmo che anche il ponte di Ternova era stato fatto saltare. In ogni modo ripiegammo lievemente a sinistra per poter scendere alla riva del fiume e risalirlo fino a Ternova o passarlo se in qualche punto fosse passabile a guado. Piegammo dunque un po' a sinistra verso Caporetto, costeggiando il ciglio d'erosione per alcune centinaia di metri. Ricordo che Mazzoleni Salvatore, il ciclista bergamasco della Val Seriana, bravissimo ragazzo, trascinava un mulo trovato randagio per ordine di Cola. Io ne feci prendere un altro a Tognela Aristide, valtellinese di Tirano, credo, classe 97. Da Borghese aveva la sua mula Perla, che mi raccontò conduceva in montagna a prender legna. Ma poi entrambi dovettero lasciarli, scendendo dall'Isonzo, per la difficoltà del cammino. I soldati d'altri reparti, profughi e randagi, si frammischiavano alla nostra colonna, l'accompagnavano, la sorpassavano, facendomi inviperire per il disordine che ingeneravano. Il marciare uno per uno, in fila indiana e ben ordinata, divenne difficile. Nel scendere, il breve tratto di china ripida e boscosa di arbusti, un 100 metri di pendio circa con un dislivello di 50, infatti dovevamo perdere il collegamento. Cola aveva visto che in un certo punto alcuni ufficiali e soldati tentavano di costruire una passerella in un punto in cui un masso emergente restringeva la larghezza del fiume. Era sceso lì. Sopraggiunto anch'io, in coda alla colonna, vidi e approvai. Ma appena arrivato in fondo, Cola s'avvide che prima che l'incerta passerella fosse costruita occorreva tempo e piegò subito verso Ternova, seguito dai primi soldati della terza sezione che gli stavano appresso, risalendo così il corso dell'Isonzo, sempre si intende, sulla sinistra orografica. Ma i soldati in coda della terza sezione, stanchissimi con le mitragliatrici a spalla, non potevano seguire il passo troppo rapido e nervoso di Cola. Cola aveva un passo troppo nervoso, saltellante, irrequieto come il suo carattere, già altre volte riscontratogli. E s'accasciarono lì, pochi metri sopra l'acqua, nel gran disordine. Quando io sopraggiunsi poco dopo, trovai i soldati lì, mezzo istupiditi dalla stanchezza, con le armi al lato. Qualcuno già aveva smarrito un nastro o due. Naturalmente li rimproverai, li copersi di rimproveri, e mi diedi a cercare Cola e gli altri, nella folla dei soldati e degli ufficiali di tutte le armi che s'affollavano presso la passerella. Cercai, chiamai, mi stancai andando su e giù, e potei radunare i soldati e le mitragliatrici che ancora rimanevano, e cioè la mia sezione e prima arma della terza sezione col sergente Gandola. L'inquietudine e la responsabilità, essendo rimasto solo, la situazione difficilissima, cominciarono a mettermi in gravi angustie. Ero inoltre arrabbiato con Cola e coi soldati per il distacco. Tuttavia mi raccolsi nell'amarezza e misurai la situazione. Un migliaio circa di fuggiaschi disordinati e privi d'armi, cioè totalmente liberi da ogni peso, si pigiavano a rischio di precipitare nel fiume verso la passerella. Il fiume non poteva guadarsi in alcun modo. Lisonzo, sopra Tolmino e anche ad Auzza, Canale, eccetera, ha un letto stretto, 20 metri circa, a rive e precipiti, e profondo 5-6 e più metri. Il fondo non è visibile, ma l'azzurro cupo testimonia della profondità. La corrente è velocissima, torrentizia. Insomma, esso ha un carattere affatto diverso dagli altri fiumi della pianura veneta, larghi, ghiaiosi, lenti, e dal corso suo stesso ai piedi del San Michele. Un tal fiume in tal punto non è guadabile in nessun modo, neppure a un nuotatore, tantomeno poi vestiti o con armi. D'altra parte il tempo stringeva e l'affanno cresceva. Sentivo ormai a poco delinearsi il pericolo. Non in linea, non in posizione, dove avremmo potuto batterci con onore e infliggere anche a un nemico preponderante terribili perdite, ma dispersi in ritirata tra una folla di soldati sbandati. Come la sorte s'era atrocemente giocata di me. Non l'onore del combattimento e della lotta, ma l'umiliazione della ritirata, l'abbandono di tanta roba, e ora questo maledetto Isonzo, questi ponti saltati. La passerella era ormai fatta. Tre assi legate successivamente con filo telefonico e fatte passare gettando una corda, curvate in modo pericoloso dal loro proprio peso sui flutti del fiume. A sinistra, per chi passava, un cavo metallico a guisa di ringhiera. I soldati, i primi, passavano uno a uno e uno per volta, poiché il peso di due avrebbe fatto crollare il lieve impianto. Con la sinistra si tenevano al cavo, teso a forza da due, uno di qui, uno di là. Strisciavano col culo, seduti, scendendo, poi risalivano. Ne passavano circa uno al minuto, calcolai. E mille più s'adunavano lì, già pronti, prima di noi, così pigiati. Calcolai che il passaggio sarebbe durato fino a notte e più, salvo rottura dell'esile ponte. E sapendo che a Caporetto già c'erano i tedeschi, mi risolsi a lasciare il luogo e a proseguire per Ternova. La mia responsabilità, considerando ora i fatti, cessava ormai. Io dovevo considerarmi isolato nella solitudine. Il ponte di Ternova era pure saltato, così dicevano tutti. Meglio avrei fatto anche per il mio paese, a svignarmela per conto mio, e forse non sarei riuscito egualmente. Invece, sempre animato dallo scrupoloso sentimento della responsabilità del dovere, radunai un'ultima volta gli stanchi soldati. Essendomi stato detto da De Candido Cesare, l'armaiolo della terza sezione, che Cola aveva proseguito per Ternova, volli ad ogni costo seguirlo. Ci volle del bello e del buono a muovere i soldati esausti e a farli proseguire un dietro l'altro in riva al fiume per la boscaglia d'arbusti. Eppure, gridando e imponendomi energeticamente, ci riuscii. Misi in testa il sergente Gandola Giuseppe, e io mi misi in coda perché i soldati stanchi non gettassero i nastri. Ricordo che cammin facendo trovai un nastro senza invoglio, lasciato da un soldato di Cola, e che me lo presi, sebbene fossi stanchissimo. Incontrai un ufficiale d'artiglieria che recava un altro nastro di Saint-Étienne, evidentemente raccolto dal terreno e lasciato da qualche nostro soldato, e me lo fece consegnare, ricordi precisi, esattissimi, e lo fece portare a un soldato. Soldati e ufficiali si muovevano da ogni parte, chi scendeva e chi saliva. Quelli che scendevano dicevano che anche il ponte di Ternova era saltato. Però non lo dicevano di certa scienza, ma per sentito dire, ed era vero. Litigai con un sottotenente perché mi assicurava che il ponte era saltato senza averlo visto. Dopotutto il poveraccio aveva ragione. Io speravo ancora, pensavo ancora alla salvezza. E adesso passiamo al diario del 1918, composto durante la prigionia. Rastatt, Frederiksfestung, ore 14, 1 gennaio 1918. Oggi è giornata fredda e serena, ventosa. Spirito abbastanza calmo e lieto. La mattina solito caffè. A mezzo di orzo e poi rape gialle e patate. Un po' di pesce all'ammoniaca, immangiabile. Nel pomeriggio nervosismo, ancora non si parte, fame continua. Pare che la guerra si prolunghi. Abbattimento. 2 gennaio 1918, ore 19. Giornata tetra e fredda. A sera qualche indizio di neve nell'aria. Debolezza e fame, orribile fame. Ieri sera acqua, sedani e patate, poi barbabietole in insalata. Menù di oggi, a mezzogiorno una sbobba di farina di fagioli con puzza di benzina o petrolio, una sbobba di rape acide con qualche pezzo di patate. Stasera meno di un cucchiaio di cetrioli e pezzi di pesce in aceto, dico meno di un cucchiaio. Una sbobba di rape gialle con qualche patata, fame orribile. È ritornato il tenente Villard, comandante dei prigionieri della fortezza. Sono arrivate ieri e pare anche oggi numerose cartoline e qualche lettera dall'Italia. Curiosità e gioia generale. Affollamento di tutti intorno ai pochi fortunati. Per me nulla. Oggi sono annunciati dei pacchi, chissà. Voglia Dio che questa tortura non duri ancora molto, che il soccorso delle nostre famiglie ci sia porto in tempo. Gennaio 1918, ore 20. Ieri ebbi la gioia di ricevere la prima cartolina da casa, dalla Clara. Dal 18 ottobre non avevo notizie, 66 giorni. È il più lungo periodo della mia vita passato senza comunicare con i miei cari. Enrico sta bene, grande sollievo perciò. Lo invidio nella sua qualità di libero, di aviatore. Ora fa istruzione sugli apparecchi da caccia, alla Malpensa. E io sono qui, inutile e immobile. Sono qui, chissà per quanto tempo ancora, in questo lurido luogo, a 15 gradi sotto zero, lacero e sudicio. Cominciano ad arrivare lettere e pacchi. Oggi Cola ricevette un pacco di indumenti di lana che fu spedito da Calolzio il 21 dicembre. Stamane, dopo l'appello, si distribuì la posta. Cola chiamava i nomi, io gli porgevo le cartoline, tutte stampate a cura della Croce Rossa, provenienti da diverse parti d'Italia, in vari tipi e colori. Quale ansia in tutti! Oggi si mangiò a mezzogiorno pesce, due cucchiai, un mestolo d'acqua e uno di rape. Stasera un cucchiaio di citrullini tritati e un mestolo scarso di barbabietole. L'orribile fame mi conduce alla disperazione, all'avvilimento. Il non veder fine prossima alla prigionia mi tormenta in modo non esprimibile. Ancora la compagnia malvagia e scempia mi grava le spalle. Che viltà in molti di questi ufficiali. Parlano di guerra come una bambina delle streghe, con goffa viltà, con bestiali esagerazioni, con una impressione di morbosa paura. Ed erano ufficiali italiani. Sentendoli parlare mi macero di rabbia e di vergogna, e talora non posso frenarmi. E pur sapendo di avere a che fare con esseri con cui è dignità non aver rapporti, protesto e litigo. Disperazione, fame, viscere torturate dalla fame, deperimento continuo.
Thank you.
Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Abbiamo appena ascoltato i Talking Heads con Psycho Killer, Qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Mi sembrava perfetto, no? Dopo aver letto il giornale di guerra e di prigionia di Carlo Emilio Gadda in una bellissima edizione ad Elfi, a cura di Paola Italia e con una nota di Eleonora Cardinale, e lo abbiamo letto ascoltando il nuovo. L'ultima produzione di Brian Eno, intitolata Lux 1. E adesso, mentre ci ascoltiamo un po' di Tchaikovsky, eseguito dal violoncello di Jan Vogel, Volevo leggervi qualcosa dal libro che ho pubblicato insieme al mio nuovo disco, che si intitola Heartland, e poi dopo vi faccio sentire un brano. Come vi ho detto l'altra volta, per 10 lunghe puntate vi annoierò con una canzone alla volta, sperando nella pazienza di voi ascoltatori giocare col fuoco, e vi leggerò anche qualcosa da questo libricino che contiene storie, canzoni e poesie. Ormai praticamente mi rendo conto che qualsiasi cosa io faccia ha il sottotitolo di storie, canzoni, poesie, perché alla fine sono le cose che mi interessano di più, le storie, le canzoni e le poesie, e voi ascoltatori di Giocare col Fuoco lo sapete molto bene. Quindi vi leggo uno di questi testi e vi ricordo anche che il 26 febbraio presentiamo il disco dal vivo qui a Milano, al Bico. Saremo in 5 sul palco, sarà una serata decisamente rock and roll. Sono tanti anni che non suono con una formazione completa e abbiamo cominciato le prove. E devo riprendere un po' l'abitudine, ma sono molto contento, non vedo l'ora di iniziare. Va bene, intanto vi leggo questa cosa. Voi siete qui, un punto sulla mappa. Più di 10 anni fa, alla fine del tour elettrico per la promozione del mio secondo disco, che si intitolava Una vita nuova, del 2005, decise di lanciarmi subito in un nuovo giro, in solo, con le mie chitarre e il pianoforte dove disponibile. Sarebbe durato un anno intero, portandomi da nord a sud dello stivale in tantissime date. Mi avrebbe fatto capire un sacco di cose di me, della mia musica, di come si sta su un palco, di come si racconta una storia dall'inizio alla fine, e avrebbe fatto sbocciare grandi amicizie e nuove collaborazioni. Avevo deciso di intitolare il tour Aspetto la bellezza, citando il ritornello di un brano del mio primo disco, La superficie delle cose, 2003. E mi ricordo che dopo una decina di date, riflettendo su quel titolo e sulle storie che volevo raccontare in quei concerti, ogni sera avevo iniziato a dire al pubblico che solo per la durata del concerto, il verbo aspettare avrebbe dovuto essere inteso come andare incontro, muoversi verso, che io non sono mai stato capace di aspettare, e soprattutto credo nell'azione come unico modo di influenzare la realtà. E la mia musica, infatti, è sempre stata musica da battaglia. Non amo piangermi addosso, né mi sta simpatico chi lo fa. Abbiamo pochissimo tempo qui su questo pianeta sempre più caldo, e sprecarlo a maledire il destino, la vita o chi per lei non mi è mai parsa un'attività fruttuosa. Quindi la mia musica è sempre partita dalla constatazione di una situazione oggettiva, reale o solo mentale, per cercare di individuare una via d'uscita, di spingere all'azione, a una reazione, alla rivolta, interiore o meno. Per gran parte della mia vita mi sono sentito come un personaggio shakespeariano che non ha la capacità di leggere la realtà intorno a lui. Otello, ad esempio, oppure Macbeth e sua moglie, vittime e carnefici allo stesso tempo in un dramma in cui nulla è davvero ciò che sembra. E la realtà assume i toni spettrali di una brughiera popolata di streghe, i cui sortilegi confondono la vista e i desideri. Fair is foul, and foul is fair. Nulla è ciò che sembra, e noi finiamo per non capirci più niente. Non riusciamo più a distinguere la vita reale da quella sognata o immaginata. Tutti noi abbiamo una vita che è vissuta, un'altra che è pensata, e l'unica vita che abbiamo è quella che è spartita tra la vita vera e l'immaginata. Questa è una bellissima poesia di Fernando Pessoa. Ieri sera a cena con un amico si parlava di ciò che si parla sempre da 2 anni a questa parte. Come se ne esce? E nello specifico, a livello personale ed esistenziale, come trovare la forza e la fiducia per reagire alle difficoltà attuali? Difficoltà che per alcuni sono solo interiori, per altri esterne, per altri ancora un mix delle due cose. E come al solito ci siamo trovati d'accordo nello stabilire che l'unica cosa che conta è il movimento, la tensione verso qualcosa, la ricerca. Facile a dirsi, difficilissimo da mettere in atto in questi tempi. Certo, è vero, anzi verissimo. Thank you. Ma proprio perché i tempi sono questi, in cui il disastro sociale e politico del paese è venuto a fare il paio con la situazione sanitaria, che bisogna sforzarsi di alzare nuovamente lo sguardo verso un futuro che al momento nessuno di noi riesce neanche a immaginare. E quindi torniamo sul discorso dell'aspettare, del tramutare l'attesa in un movimento, in un passo, un pensiero, un gesto. L'età adulta per me, se è mai davvero iniziata, ha avuto inizio quando ho accettato il fatto che magari la risposta sta nella domanda stessa, nell'avere la forza di rivolgersela davvero, e nel senso dell'azione in quanto tale, nel movimento. Ragione del movimento non è il luogo dove si pensa o si spera di arrivare, ma il movimento stesso, che può dare senso ai minuti, alle ore, alle giornate. Sembra una magra consolazione, assomiglia pericolosamente alla scommessa di Pascal. Comportati come se Dio e il paradiso esistessero davvero, se poi non esistono, perlomeno avrai vissuto la persona virtuosa. Più che altro a me pare una pratica quotidiana, una pratica di salvezza, un lavorio di semina, sperando poi che la natura faccia il suo corso, che germogli qualcosa, fiorisca, si faccia frutto, e che il vento disperda i semi per farlo germogliare nuovamente in qualche altro luogo inaspettato, e così via, in una catena potenzialmente infinita che nasce da quel primo e fondamentale gesto. Apri la mano, getta qualcosa nella terra e vai avanti. Quanto è andato perduto? E che cos'era? Il cavallo nei campi, i lampi della sera arresa, stanca di guerra già prima di una nuova lotta. I denti per mordere il pane e smettere di pronunciare le parole disastro, disfatta, distanza. E io, in questa stanza, che non sono più qui. Questa l'ho scritta l'altro giorno, in quello che mi sembra sempre più un lungo colloquio con me stesso. Al di là del carattere confessionale che hanno a volte queste mie cose che scrivo, ultimamente ho l'impressione che io le partorisca e le usi inconsciamente come un modo per capire dove mi trovo nella mappa della mia esistenza, in che punto sono arrivato e dove invece non sono più. Così che a volte, quando ho finito di lavorarci e le rileggo, alcune cose mi appaiono più chiare. In ogni caso, oggi è di nuovo il 2 gennaio, succede ogni anno. Per quanto sfiduciati, scossi, stanchi e timorosi, e anzi forse proprio per questo, ci sono dei passi che ci aspettano. Bisogna liberare le gambe e andare, da qualche parte, in un chissà dove indistinto e lattiginoso per il momento, ma andare.
Scompaio, non riesco a vedere anche. silenzio che pulsa è un tamburo. Il cuore è un giocattolo a molla che sbatte sul muro. C'è una luce che fa male, vorrei precipitare.
Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Vi ho appena fatto sentire Roma Raccordo Anulare, che era il primo singolo estratto dal mio nuovo disco che si intitola Heartland, e potete già ascoltarlo in streaming su tutte le piattaforme. E prima vi ho letto qualcosa dal libro che esce insieme al disco. E adesso passiamo a qualcosa di completamente diverso. Tempo fa mi sono imbattuto in una serie televisiva che ho iniziato a vedere, poi ho mollato lì dopo due o tre puntate, come mi succede spesso. Mi piaceva l'ambientazione. In Islanda c'era un porto, una nave che arrivava, un cadavere che veniva ripescato nella baia e l'investigatore con il solito passato difficile. Chissà perché tutti gli investigatori nei romanzi, nelle serie TV hanno sempre un passato difficile, e non che il presente sia migliore. Vabbè, fatto sta che oggi, mentre cercavo le musiche adatte per avere il sottofondo del prossimo libro di cui vi parlerò, mi sono imbattuto proprio nella colonna sonora di questa serie TV. La colonna sonora è scritta da Hildur Gudnadottir. Mi perdonerete se non padroneggio efficacemente la pronuncia islandese. Ovviamente questo vi farà pensare a un'autrice islandese. Esattamente, stiamo parlando di Gudrun Eva Minervudottir. La compositrice è Gudnadottir, l'autrice è Minervudottir. Mi piaceva anche. Gli esperti di lingue islandesi ci faranno sapere che probabilmente questo suffisso Udottir sarà tipo figlio di, figlia di. Va bene, comunque il libro è molto bello, si intitola Metodi per sopravvivere, è pubblicato da Iperborea, specializzata nella letteratura del nord, nella traduzione di Silvia Cosimini. La nostra autrice, di cui non ripeterò il nome, è una delle più note scrittrici e poetesse islandesi contemporanee, tradotta in tutto il mondo. Ha ricevuto molti riconoscimenti, tra cui il premio letterario islandese, il premio culturale DV e il premio Roof Writers Fund. E che storia racconta in questo romanzo? Quando il piccolo Aaron Snaer, abbandonato dal padre, entra nelle vite di Arni, Borghildur e Anna, la loro esistenza è divisa tra la rassegnazione al dolore e la speranza di una svolta. Arni insegue un amore impossibile, accompagnato dall'iperattivo Labrador Alphons, che incoraggia le sue zoppicanti passeggiate verso un futuro incerto. Borghildur è una vedova alle prese con il suo lutto, che si sente come un sacco pieno di schegge di vetro, e i figli cresciuti e lontani non sanno aiutarla. Anna è un'adolescente solitaria che non mangia più, a cui cucinarsi una pasta sembra un miracolo. il sobborgo di Reykjavik, dove vivono, un microcosmo islandese di pace stretto tra torrenti e immensi pascoli, li inghiotta in una ovattata routine che fa da cassa di risonanza a ogni inquietudine. Questo quindi è, come dire, la cornice. E adesso vi leggo qualcosa da questo Metodi per sopravvivere. Il piano del tavolo di legno chiaro sembrava intatto finché non avvicinavi l'occhio e lo guardavi di sbieco. Alla luce vivida che entrava dalla finestra si notavano i cerchi traslucidi lasciati dai bicchieri e le macchie scolorite di vino e di sugo. Il panorama consisteva in cespugli di betulla, muschio, un torrente dal corso rapido e sulla sponda opposta un monte arrotondato e dai versanti ripidi, che a me, per la verità, sembrava semmai un colle, qualsiasi fosse la differenza tra le due cose. Adesso so che un colle è un monte più basso e più piatto sulla sommità, che si staglia isolato nel paesaggio. Mi trovavo nella casa di villeggiatura che la mamma aveva avuto in prestito da Adalstein, l'imprenditore. Era la metà di agosto, la fine di un'estate piovosa. Era tutto fitto di vegetazione e l'erba cominciava a coricarsi. Il cerfoglio aveva smesso di fiorire e le betulle avevano già qualche foglia ingiallita. Dopo aver gironzolato in casa per ore, postando foto della testata del letto intarsiata e dei fiori di plastica impolverati nella camera in cui dormivo, sfogliando vecchi libri che puzzavano di sottobosco e di vestiti usati, guardando fuori dalle finestre sprofondata in una mezza trance indotta dal cinguettio degli uccelli, mi misi a frugare nei pensieri della cucina. Non mi passava nemmeno per la testa di uscire, anche se ero intorpidita per la mancanza di movimento. Le etichette sui barattoli delle spezie erano sbiadite: cannella, origano, pimento, sale all'aglio, farina, zucchero, lievito. Pensai a delle frittelle dolci aromatizzate alla cannella e avvertii qualcosa di simile a un uggiolio salire lungo la spina dorsale e sbocciare sulla sommità del capo. Non era fame quella che sentivo, semmai un'avversione nei confronti del cibo. Sapevo di essere troppo magra e per questo più immatura di quanto dichiarava la mia età, ma probabilmente era proprio la mia aspirazione, rimandare la vita. La mamma mi aveva portata dallo psicologo e non era riuscita a trattenersi. Mia figlia stava diventando una donna e adesso è tornata bambina, aveva esclamato con le lacrime agli occhi, fissando il medico che era alto, con le mascelle forti ma senza mento. Gli occhi di un azzurro acquoso e i capelli brizzolati tagliati corti. Mia figlia era sicura di sé e adesso striscia lungo le pareti. Aveva delle amiche. Oh, delle amiche, l'avevo interrotta io. La mamma aveva scosso la testa. Preferisci stare a casa a studiare invece che uscire con le amiche. Canta nel coro. La consideravano una solista promettente e adesso ha perso la voce. Aveva dei bei capelli folti e guardi qui cos'è rimasto, aveva aggiunto. E le sue dita tremanti mi avevano solleticato il collo. Le avevo allontanate con la mano. Era stato come se nella testa dello psicologo si fosse spenta la luce. Non riusciva a prendere sul serio quella donna esagitata. Si era rivolto a me. Mi sai dire il nome di qualche modella famosa? Sai quante calorie ci sono in una mela? Io gli avevo risposto di no. Il medico si era girato a guardare la mamma, trionfante. Era stata sfortunata. Gli psicologi come categoria sono brave persone, di buon senso. Questo evidentemente aveva i suoi motivi per prendere le distanze dalle donne in assetto di guerra. Ci aveva liquidate, dicendo che la ragazzina stava attraversando un'età delicata e le avrebbe fatto bene praticare uno sport. La mia repulsione per il cibo e per l'attività fisica era più forte della comprensione che avevo per la mamma. Così avevo proseguito per la mia strada, sopravvivendo a succo di frutta e pane di segale secco. Ma una mezza giornata chiusa in casa tra cinguettii sfrenati e letteratura ingiallita aveva fatto più effetto delle minacce e dei rimproveri. La mia forza di volontà si era acciambellata su se stessa e si era addormentata. i bisogni fisiologici avevano avuto la meglio. Sciacquai una grossa pentola impolverata, la riempii d'acqua per metà, la piazzai sul fornello più grande e accesi. Salai l'acqua e mi misi in attesa. Alla fine persi la pazienza e versai la pasta nell'acqua prima che bollisse davvero. Regolai il timer su 7 minuti e ricominciai a ispezionare il contenuto dei pensili. Il bottino furono scatolette di tonno, olive, ketchup e vodka. Le olive erano amare, ma tenere e buone, ripiene di peperoni rossi. Svitai il tappo della fiaschetta e annusai la vodka, poi ne buttai giù un sorso. Non era la prima volta che assaggiavo l'alcol. Era solo la prima volta che bevevo un sorso di un superalcolico puro. Fu come svegliarsi al rumore di vetri rotti. La fame e la vista si fecero più acute. Mi toccai lo stomaco e sentii quanto era incavato e mi prese uno sconforto completamente immotivato. Dopo aver cercato in alcuni cassetti, adocchiai sul davanzale un mestolo di legno dentro un vaso di ceramica panciuto e lo usai per mescolare la pasta, staccando i pezzi che si erano incollati. Andai in camera a prendere il telefono e postai una foto del vaso. L'acqua bolliva con foga. Sul ripiano più in alto trovai un piattino che usai per proteggere il banco della cucina dall'estremità bagnata del mestolo. Su un altro piano trovai una zuppiera e ci spruzzai del ketchup. Un pezzetto di burro dal frigo ebbe lo stesso destino, come anche una metà della scatoletta di tonno. Il tonno aveva l'odore del fiato dei gatti. Era lo stesso odore della vita e mi fece quasi compassione. Il timer trillò. Scolai l'acqua da quei cilindretti cavi di frumento, li versai fumanti nella zuppiera e mescolai finché il pesce non si fu distribuito e il burro sciolto e amalgamato al ketchup. Con una forchetta pulita pescai le olive dal barattolo e ci decorai la pasta. Mi sedetti a tavola con il piatto e la fiaschetta e guardai fuori, il torrente che scorreva e le betulle che si agitavano nella brezza. La vodka presa a piccoli sorsi dava al pasto un tono solenne. Mi sembrava di non essermi mai sentita tanto sola. Eppure trasalii per il disagio, sentendo il motore di un'auto che si avvicinava. Non poteva essere la mamma, così presto. Mi alzai da tavola con il desiderio di sparire. Nessuno mi aveva dato il permesso di frugare tra i pensili di persone che conoscevo a malapena. Dal vetro oscurato della porta d'ingresso vidi una jeep nera avanzare lentamente lungo il vialetto d'accesso e parcheggiare con una manovra ben collaudata in uno dei due spazi. Adalstein scese dall'auto, vestito con un paio di pantaloni chiari, una camicia bianca e una giacca di lino blu. Infilò le mani nelle tasche dei pantaloni e si girò a guardare verso il torrente, poi verso la casa. La rabbia che mi stava salendo dentro era rivolta alla mamma. Era lei che mi aveva messa in questa situazione. Poi la rabbia lasciò il posto a una disperazione impacciata, talmente intensa da sfiorare il panico. In fretta e furia richiusi il tappo della fiaschetta e la nascosi nel pensile. Poi mi ritirai in soggiorno e mi piazzai sul divano con un libro. L'odore di tonno, ketchup e burro fuso mi aveva seguito e immagino fosse arrivato anche nell'ingresso. «Ehi!» chiamò Adalstein. Portai con me il libro e mi feci avanti senza dire una parola. Lui spalancò gli occhi per lo stupore. «Ma ciao, Anna!» disse. «Ciao!» risposi. Avevo considerato l'eventualità che la mamma e Adalstein potessero avere una relazione clandestina. La mamma aveva appena rotto con Ragnar e ce ne eravamo andate dalla sua casa sulla Seltjarnarnes. Per questo motivo alloggiavamo in maniera provvisoria nella casa di villeggiatura di Adalstein e Olafia, che erano amici di Ragnar più che della mamma. Il loro cottage era decisamente antiquato e spoglio rispetto all'arredo curato della villetta a due piani che avevano a Kopavogur. Adalstein era agile e svelto nei movimenti. Aveva un sorriso mite e caldo negli occhi e faceva sempre qualche battuta che non intendeva essere veramente spiritosa, ma quasi. Era come se volesse costringere il mondo a essere un posto diverso e divertente, e spesso ci riusciva, ma stavolta no. Fece un giro in cucina e finse di non vedere il pranzo sul tavolo. Con passi lunghi andò in soggiorno e io lo seguii. Si sedette sul divano, un pezzo di antiquariato color verde muschio, con le zampe piccole in tech, mentre io rimasi in piedi sulla soglia tenendomi stretto il libro. «La tua mamma è al lavoro, vero?» disse. «E io ho dato per scontato che tu fossi da tuo padre. Che stupido a venire fin qui a disturbarti!» Il silenzio che seguì la frase fu assordante. «Non stavo facendo niente di particolare», mi affrettai a dire. Su una mensola, tra libri, statuette, riviste e cornici, c'era una vecchia radio, e mi chiesi se ad accenderla avrebbe trasmesso qualcosa. Sentivo la mancanza del rumore del traffico. I cinguettii degli uccellini infiorettavano l'aria, ma non la riempivano affatto. «A volte vengo qui per starmene da solo», disse, «per riposare un po'. Beh, sai, ti tormentano di continuo per una cosa o per un'altra, non si fa mai abbastanza». «Emanuela, questo poi è un capitolo a parte, come comportarsi con lei?» Mentre scuoteva la testa mi ricordai che aveva una figliastra della mia età, molto provocante. L'unica volta che l'avevo incontrata mi aveva fatto sentire insicura, perché portava i jeans strappati e le spalline del reggiseno in vista. L'avevano costretta a invitarmi nella sua stanza, quindi ci eravamo sedute lì. Io sul suo letto disfatto, lei sulla sedia della scrivania con una pila di libri di scuola, cartoni di bibite vuoti e cosmetici sul tavolino di fronte. Avevo perso la parola a poco, mentre lei chiacchierava di continuo delle sue amiche. Mi era venuto in mente che forse era il mio silenzio a farle quell'effetto. Se avessi taciuto un attimo, avrei provato a dire qualcosa, solo per scollegarla da quel bla bla ininterrotto. E questo era Metodi per sopravvivere di Gudrun Eva Minervudottir, Iperborea, nella traduzione di Silvia Cosimini. Noi siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra puntata, quindi non mi resta che darvi appuntamento a domenica prossima, sempre su Radio Popolare, sempre dalle 14.30 alle 15.30 e poi in podcast, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. E dopo questo romanzo islandese e dopo una compositrice islandese a fare da sottofondo, non potevamo che chiudere la puntata con i Sigur Rós. È tutto anche per oggi, a domenica prossima. Dying in me.
that I really